Dante, il narcisismo, la narrazione del sé, che caratteristica dell'opera di Manuel Carrera, autore di Yoga, che sarà il nostro libro del giorno. Questo è il pomeriggio che vi attende, sono le 15, 1 minuto 43 secondi, ben ritrovati a Fahrenheit, da Loredana Lipperini e dalla redazione di Fahrenheit, ovvero Giosuè Calaciura, Michele Demieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirasto, Laura Zanacchi, Benedetta Annibali, Daniela Pirasto anche in regia, Susanna Tartaro che cura il programma, Fiore Liborio alla consolla. Anche oggi parlate con noi, scrivete al 335-5634-296 un sms o un messaggio WhatsApp, oppure mandate una mail a fare con l'h al centro @rai.it, oppure ancora un tweet a Radio 3 Tweet. Fra pochi giorni, il 19 giugno, saranno passati 31 anni dalla firma della Convenzione di Schengen, che prevedeva e prevede la creazione di uno spazio comune fra i paesi europei e l'eliminazione dei controlli alle frontiere. Da un anno e mezzo a questa parte le frontiere sono tornate in vigore, in questo caso per motivi sanitari, e solo in questi ultimissimi giorni o in quelli che fra poco vedremo tornano ad aprirsi. Cosa è cambiato? Come è cambiata la nostra storia, che è sempre fatta di movimenti? Buon pomeriggio a Stefano Allievi.
Buon pomeriggio a voi.
Stefano Allievi, ordinario di sociologia presso l'Università di Padova, da davvero pochi giorni è in libreria per UTET, torneremo a percorrere le strade del mondo, che è per l'appunto un breve saggio, come recita il sottotitolo, sull'umanità in movimento, perché noi siamo fatti di movimento da quando siamo esistiti come umanità, e questo è quello che lei anche racconta in questo libro. Come siamo cambiati allora, se siamo cambiati in questo anno e mezzo?
Beh, siamo cambiati tantissimo perché l'abbiamo anche sperimentato, non è inutile neanche teorizzarci sopra, siamo stati fermi, io per primo, e questo ci ha fatto accorgere di molte cose, il fatto che poi le frontiere siano riemerse in maniera così prepotente, come hai giustamente ricordato, sono stata un'altra testimonianza. Però diciamo rispetto a Schengen il ragionamento sarebbe più complesso, ma adesso magari lo affrontiamo dopo.
Sì,
siamo cambiati perché in qualche modo noi ci siamo fermati perché circolava un altro, questo altro era il virus naturalmente, che ci ha costretti a fermarci, cioè c'è stato qualcosa di più rapido, più veloce di noi, che ci ha costretti a un'immobilità innaturale, però perché non solo noi siamo nati nomadi e abbiamo passato nel nomadismo, se facciamo pari a 24 ore la storia dell'umanità, diciamo 23 ore e 55 minuti più o meno, secondo più, secondo meno, ma perché negli ultimi decenni siamo ridiventati in maniera molto molto significativa, e tanto più quanto più siamo sviluppati, tanto più quanto siamo più ricchi, cioè chi si muove di più sono i ricchi e i privilegiati del mondo, i paesi sviluppati. Per dire, l'anno prima del Covid avevamo fatto 1.400.000.000 di voli transnazionali, che sono solo la metà dei passaggi di confine che sono stati fatti in quell'anno. Questo ci dà un'idea, no? Al di là, noi parliamo solo di migrazione, ma la mobilità è una, come dire, un qualcosa di molto più ampio, perché ci muoviamo per divertimento, per turismo, per interesse, per studio, per lavoro, per amore, per curiosità, eccetera, eccetera, per irrequietezza, come diceva Cetri, insomma, ci sono tanti motivi.
Però lei sottolinea una cosa già nelle prime pagine di questo libro, Stefano Allievi, ed è interessante, ci permetterà anche di tornare poi al tema di Schengen, che in questi mesi ci siamo anche resi conto che molte delle nostre mobilità erano superflue, molte, non tutte ovviamente, è vero?
Sì, sì, è vero, ed è stata secondo me una buona notizia. Noi, come sempre, quando si fanno le cose compulsivamente, quando si fa shopping compulsivo, alla fine si comprano tante robe inutili, no? Si esce per andare a fare shopping, non si esce perché ti serve quella cosa lì. Per cui il fatto di essere stati costretti abbastanza brutalmente a fermarci ci ha intanto costretto a selezionare le mobilità utili da quelle inutili, e quelle inutili sostituirle in un modo molto produttivo. L'ho fatto anch'io come docente, ma l'abbiamo fatto un po' tutti quanti per n motivi da lavorativi, ma non solo, anche sanitari tra l'altro, e anche, come dire, di di incontri d'altro tipo. E questo secondo me è bellissimo, che ci consente di riconsiderare il valore strepitoso della mobilità. Esserne privati sappiamo quanto ci costa, ma anche non sprecarla in mobilità inutili che, oltre che, come dire, che hanno un'impronta ecologica tra le altre cose, insomma, inquinano, diciamo così, ma inquinano in maniera più profonda, cioè ci spingono dentro, come dire, la ruota dello scoiattolo in gabbia, un po' la sensazione che molti avevano, cioè, ma anche nel mio stesso mestiere, o in quello delle persone che spesso passano per Fahrenheit, intellettuali, studiosi, artisti, scrittori, eccetera. No, c'è un viaggiare alle volte compulsivo e dannoso per lo stesso scopo. Quindi poter discriminare, riuscire a farlo, avere i mezzi tecnici per farlo, vuol dire risparmiare e investire su quelle che sono importanti, perché abbiamo capito due cose, appunto, che ci sono mobilità inutili, ma che togliersene tutti proprio non siamo d'accordo.
Senta, è tutta da scrivere, evidentemente, lo dice anche lei, insomma, quell'identità che stiamo assumendo, la nuova identità, la vecchia, non lo sappiamo ancora che cosa saremo, cosa stiamo diventando. Di fatto lei pone alcuni punti, certamente un'economia diversa, un'economia nuova a cui non siamo abituati, che ha già mandato in crisi l'economia vecchia, e le disuguaglianze, naturalmente, le disuguaglianze che alcune erano già date e altre si sono evidenziate ora, sono le 3G, quelle che lei chiama le 3G, che effettivamente le disuguaglianze di genere, le diseguaglianze generazionali, le disuguaglianze fra garantiti e non garantiti sono venute ancora di più in evidenza. Che cosa dovremo, secondo lei, tener conto, lo so che è un domandone, nel ricostruirci un'identità? Perché, come lei ben dice in questo libro, Stefano Allievi, noi siamo sempre in bilico fra viandanza e restanza, no? Cioè la nostra identità, certo, individuale si forma oscillando fra l'io e gli altri. Quanto lo sentiremo ancora questo discorso oggi pomeriggio, quando parleremo con Vittorio Lingiardi di narcisismo, per esempio, ovviamente in tutt'altro senso. E quindi ci sono delle cose che noi evidentemente dobbiamo riconsiderare e che andranno riconsiderate, ma anche se non abbiamo ancora chiarissimi i termini della questione, credo.
No, non li abbiamo chiari, perché già dall'inizio della pandemia però un po' di persone ci hanno avvisato che probabilmente, se siamo entrati in quella che qualcuno chiama la shut-in economy, l'economia chiusa dentro, diciamo chiusa dentro le mura domestiche, che consente di non avere relazioni personali. Un conto è farlo quando ordiniamo un oggettino online e un conto è farlo in maniera sistematica per tutta la propria vita. Ora, l'alternativa in realtà non è questo. Quello che la shut-in economy ci precostituisce come scenario in qualche modo è quello di momenti continui di aperture e chiusure. Noi in questo momento siamo nell'euferia del liberi tutti, però già si sta programmando, senza dirlo troppo, la terza dose o il prossimo vaccino, perché, come dire, finché non sarà vaccinato tutto il mondo, noi non usciamo da questo virus, e ci rimbalzerà come il ping pong dentro i confini continuamente, ma non solo, come dire, ce l'ha insegnato David Quammen nel suo libro Spillover, cioè lui l'aveva prevista questa cosa, dicendo prima o poi capiterà, perché ci sono tutte le condizioni in giro perché capiti, e se capita ricapita, come dire, non è che voglio fare catastrofista, non lo sono per niente. Tra l'altro in questo anno e mezzo abbiamo imparato anche a difenderci dal virus, per cui, però, diciamo, momenti di apertura, di chiusura, o quantomeno di rallentamento e di accelerazione, li vivremo più spesso, e a questo dobbiamo essere preparati. Quello che è successo effettivamente, lei ricordava le 3G, quello è effettivamente il problema, sono aumentate le diseguaglianze, quindi, siccome spesso le diseguaglianze sono state storicamente un motore di mobilità, aspettiamoci però maggiore, non minore mobilità in futuro.
Allora, uno dei nostri ascoltatori dice, Joe, forse in 8 miliardi sarebbe ora di stare un po' fermi. Io non so se noi siamo capaci di stare fermi, se sia giusto stare fermi, però approfitto della domanda per tornare a Schengen, da cui siamo partiti. Non so nemmeno che cosa verrà detto il prossimo 19 giugno, come verranno ricordati questi 31 anni. Di fatto Lei si pone una domanda alla fine del libro, Stefano Allievi, che in un certo senso ha a che vedere con Schengen, laddove ci si occupa, torna ad occuparsi di politica della mobilità e politica delle migrazioni. Perché lei si fa una domanda, ma bisogna davvero gestirle le mobilità? Perché se lo chiede?
Me lo chiedo perché astrattamente, come dire, se lo chiedono alcuni, per esempio se l'ha chiesto l'Economist con degli approfondimenti molto interessanti, io credo che dobbiamo gestirle, assolutamente sì, però io faccio presente che tutti noi siamo, come dire, dirigisti e chiusisti, quando si tratta della mobilità in ingresso, e siamo turboliberali quando si tratta della mobilità in uscita, diciamo così. Cioè, noi vogliamo essere liberi di andare dove vogliamo, l'importante è che non siano liberi altri. Ora, questa cosa qua semplicemente tecnicamente non può funzionare. Non esiste un mondo in cui noi abbiamo tutti i vantaggi e gli altri tutti gli svantaggi. È per questo che dobbiamo gestirle, diciamo, gestirle ponendoci il problema che vanno controllate, possono andare selezionate. Quando parlavo di stop and go, vuol dire che qualche volta devi anche fermarle, cioè fermarle temporaneamente o rallentarle, ma non sono fermabili, tra l'altro, ma non lo dico in maniera, come dire, oddio, c'è una cosa inesorabile che ci accade e non riusciamo a controllarla. È controllabilissima, anzi vorrei dire di più. In passato le migrazioni le controllavamo di più. Abbiamo smesso a un certo punto di farlo, ed è un punto molto recente della nostra storia, quando abbiamo detto, sulla spinta delle pubbliche opinioni, ma non vogliamo più l'immigrazione, ci portano via il lavoro. Non era vero, ma poco male, era credibile, diciamo, e ha funzionato come messaggio. E abbiamo, gli stati hanno smesso di dire tu sì, tu no, tu entri, tu no, oppure almeno sapere chi entrava, portando di fatto le migrazioni alla malavita transnazionale, in qualche modo, che mi sembra un grosso passo indietro. Quindi io rivendico che si debbano gestire, che gli stati si rimettano a fare il loro mestiere, anche perché il modo migliore per ridurre l'immigrazione irregolare è far riprendere l'immigrazione regolare. Non sai chi entra, chi controlla, chi arriva, quali condizioni, eccetera. Tornando a Schengen, quello che è interessante è che però l'Europa ha capito delle cose sulle frontiere e non a caso le ha abolite al suo interno. Ha mantenuto le frontiere. Cioè, quando si è arrivati a questo punto è stato perché era uscito un famoso rapporto che si intitolava I costi della non Europa, cioè diceva quanto costavano le frontiere. E si è arrivata alla moneta unica anche per quello, per esentare altre ragioni. E Schengen diventava un modo per controllare, dire tu sì, tu no. Abbiamo la libera circolazione all'interno, ma dei controlli ci sono, delle collaborazioni ci sono, e sono sempre, come dire, in miglioramento e in aumento. Per esempio, la collaborazione tra le polizie europee è molto aumentata a seguito degli accordi di Schengen, ma non per impedire la mobilità, per controllarla, giustamente. Quindi io credo che in termini assoluti vadano gestite come vanno gestiti tutti i fatti sociali, tutte le cose che accadono, che però è giusto che ci poniamo il problema dei limiti del controllo, perché quando pensiamo a noi stessi noi non lo vorremmo, e del resto tutte le volte che diciamo facciamo un muro all'ingresso è, come dire, un pugno nello stomaco che ricevono i nostri compatrioti che sono già espatriati e che sono ogni anno, negli ultimi anni, sono di più di quelli che arrivano, e questo dovrebbe tenere conto. Se la logica è quella dei muri, se noi facciamo dei muri li fanno anche gli altri, diciamo così, e il rischio è un po' come la logica dei dazi.
E così è, lei lo scrive: se vogliamo garantire la nostra possibilità e libertà di muoverci e percorrere le strade del mondo di nuovo, dobbiamo gestire e garantire anche quella degli altri. Grazie Stefano Allievi. Ricorda il libro Torneremo a percorrere le strade del mondo, che è uscito per UTET. A proposito di viandanza, per l'appunto, c'è Dante che ci aspetta, 100 giorni per Dante, l'iniziativa di Radio 3 con il Teatro Nazionale di Genova. Tino Carraro legge un brano, una parte del canto primo del Paradiso.